fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Buonasera Federico Rossi, ma tu quando mangi gli spaghetti con le vongole metti il parmigiano o no?
Ah sì?
Mamma mia, quindi non potresti, addirittura non potresti mai andare a cena con alcune, con alcuni, dai, scherziamo. Allora, vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato Spalletti, domani giocherà sicuramente Bremer e quindi presumo, deduco, suppongo che si passi alla difesa a 4. Quale? Non lo so, vedrei, suppongo, perché poi magari continuerà a giocare a 3. Lui in realtà ha detto bisogna vedere come stanno sia Rugani che Cabal. Vabbè, Rugani rientra, è stato convocato la scorsa volta ma non ha giocato da un infortunio. Cabal, piccolo affaticamento muscolare, quindi magari ancora una volta avrà problemi in difesa. Tanto per cambiare, in realtà rispetto alla battuta che ho fatto sugli spaghetti, ho messo anche un post perché veramente bisognerebbe scrivere un libro sulle battute di Spalletti, no? In generale, perché sono tutte simpatiche, poi riesce a stemperare, riesce a chiudere gli argomenti, no? Si riferiva al fatto che David non sia stato invitato a delle cene, insomma qualcosa del genere. Ha detto no, hanno fatto bene, perché la prima volta che lo hanno portato lui ha messo il parmigiano sugli spaghetti alle vongole e quindi dice no, questo è un delitto gastronomico sostanzialmente, dai. Allora, questa sera facciamo una cosa diversa, nel senso l'abbiamo già fatta in realtà nella penultima partita contro la Roma alla vigilia, e avrò Fabrizio Aspri, che è il direttore di romagnews.eu, alle 19.35, poi ovviamente Stefano Discredi. Staremo a vedere la formazione, non lo so, tante ipotesi ci sono, però invece volevo cercare con voi, perché già ne avete parlato, sentito giustamente con Vincenzo e magari anche durante tutto il corso di questa giornata, più che quale formazione, quale scelta eccetera. A proposito, bentornato Milik, che sarà convocato, lo ha detto Spalletti, quindi sono molto contento per questo ragazzo, sicuramente non fortunato e secondo me molto forte. Mi piace sapere da voi, no, parliamone insieme, quale vi piace, siccome questa è una sfida piena di intrecci, non a caso il mio podcast, caro Federico Rossi, è su, sostanzialmente su Spalletti e su Gasp, no? Sfida nella sfida. Perché? Perché Gasperini poteva stare al posto di Spalletti adesso, perché Gasperini ha iniziato la sua carriera con la Juventus, 9 anni totali, culminati, come ricorderete, qualcuno ricorderà, almeno quelli un po' più vecchietti come me, nel 2003 con la vittoria del torneo di Viareggio sulla panchina della Juventus. Dopodiché ha fatto la carriera che abbiamo visto, quindi la carriera di Gasp allenatore inizia ovviamente in bianconero. In realtà lui ha anche giocato con la Juventus, non è che con risultati non proprio, diciamo così, indelebili, però è stato molto più bravo, sicuramente è molto più bravo come allenatore. Così come Spalletti è stato due avventure diverse, no? Nella Roma, nella prima Roma sicuramente meglio, perché si è inventato delle cose importanti sotto il profilo tecnico. La seconda avventura contraddistinta soprattutto, verrà ricordata soprattutto per gli attriti con Totti, ma lì io insomma non lo so, perché ho ancora amici lì dentro la Roma. Fu un po' più la gestione Pallotta, la proprietà forse, no, che gli disse a Spalletti che doveva, usiamo dei termini forti, far fuori Totti, salvo poi Totti entrare e puntualmente risolvere le partite. In buona sostanza lo cacciò addirittura dal ritiro, no? Come ricorderete, che violando praticamente il re di Roma, no? Della Roma almeno giallorossa, ovviamente. Queste due avventure, quindi Spalletti che adesso è sulla panchina della Juventus, domani sfida la squadra alla quale è molto legato, su questo non c'è dubbio, in due avventure diverse. Dopodiché Gasperini, sapete che era stato contattato da Comolli la scorsa estate dopo il no di Conte, e nessuno ha smentito, sembra veramente che Comolli l'abbia chiamato, gli abbia detto signor Gasperini, mi dica un motivo per cui dovremmo sceglierla come allenatore della Juventus, e Gasperini gli avrebbe, usiamo i condizionali, gli avrebbe risposto: mi scusi, ma è lei che mi ha chiamato, quindi lei mi deve fare l'offerta, cioè, non devo dirle io perché, lei mi ha chiamato, quindi non mi sto offrendo io. Fatto sta che comunque alla fine Gasperini aveva un accordo con i giallorossi e lo ha praticamente rispettato. Ed è sulla panchina. La Roma oggi ha detto: ho scelto la Roma però con il sorriso, secondo me misto anche un po' di rammarico, perché lo sappiamo benissimo che sarebbe venuto a piedi nella Juventus, forse anche qualche anno fa. Ha detto: ho scelto la Roma perché è il progetto, la sfida più difficile, anche se insomma adesso come adesso anche scegliere la Juventus sarebbe una sfida molto molto complicata. Dopodiché è inutile girarci troppo intorno, c'è Dybala che potrebbe essere l'ultima partita contro la Juventus, perché si parla di un Dybala un po' triste a Roma, addirittura qualcuno dice potrebbe andare via a gennaio. Sapete che non è che giochi titolare, anzi, ancora una volta anche l'esperienza romana è stata condizionata dagli infortuni. Purtroppo Paolino ha questo problema dei muscoli, un po' fragile come muscoli, però io vi dico la sincera verità, non vorrei mai avercelo contro. E a domanda specifica Gasperini oggi su Dybala, poi chiederemo a Fabrizio se secondo lui giocherà o meno titolare oppure in corso d'opera a seconda di come andrà la partita, non vorrei mai avercelo contro comunque Dybala, perché è sempre Dybala. Ovviamente c'è Sulè, quindi Dybala sentimento eccetera, Sulè che potrebbe essere per tanti un rimpianto, per esempio per Stefano Discreti è un rimpianto, perché lui dice avremmo potuto tenere Sulè invece di prendere tanti giocatori e poi alla fine non si sono dimostrati all'altezza. Però io ricordo sempre che è tutto vero se parliamo sotto il profilo meramente tecnico e, no, e anche tattico, per carità, però la Juventus ha incassato 30 milioni per il cartellino, i 30 milioni incassati sono di plusvalenza totale, che non è un dettaglio ragazzi sul fronte del bilancio, capite? Se il bilancio della Juventus quest'anno è andato, la perdita è stata diciamo così quasi abbattuta rispetto a quella, no, della passata stagione, perché 58 di perdita rispetto a 190 è stata veramente drastico il taglio, no? Anche per queste operazioni qui. Però è chiaro, poi uno li rimpiange, potevamo tenerlo. Troppo facile poi quando vanno via i calciatori, se fanno bene, tanti altri non stanno lasciando delle tracce indelebili, secondo me, almeno così a memoria adesso in questo momento della Juventus. Quindi questi due argentini, no, e quindi anche di conseguenza la sfida, se non dovesse giocare Dybala titolare, il Diz versus lo stesso Sulè, hanno giocato forse 5-6 minuti perché non si sono incrociati loro due, chissà se fosse rimasto Sulè cosa avrebbero potuto fare i due, perché possono ovviamente giocare insieme, perché siccome il Diz è molto duttile lì davanti sarebbe stato una coppia fenomenale, e poi soprattutto una coppia nata nella Juventus, pensate un po' che bello, anche se poi loro non sono italiani, no, perché si parla sempre di uno zoccolo duro italiano eccetera eccetera eccetera. Questa quindi sfida nelle sfide tra allenatori con degli intrecci personali rispetto alle squadre, no, quindi quello che poteva essere non è stato, cioè Gasperini che però ha cominciato dalla Juventus, Spalletti che invece è stato nella Roma e adesso è nella Juventus, e poi magari le sfide a centrocampo, per esempio si sta parlando di un'ipotesi, poi chiederò a Fabrizio anche questo, di scambio, perché so che Gasperini ha un debole per McKennie, però abbiamo scoperto che anche Spalletti ha un debole per McKennie, si stava ipotizzando uno scambio Cristante-McKennie. Io non so nemmeno fino a che punto Gasperini sarebbe disposto a privarsi di Cristante. Cristante ragazzi a me non fa impazzire, però io poi guardo le cose, no, e dico: se tutti gli allenatori lo fanno giocare titolare, un motivo ragazzi ci sarà, un motivo ci sarà, evidentemente è un giocatore che dà molto. È lo stesso discorso di McKennie, che viene vituperato, bisfrattato, ogni anno deve andare via, quest'anno adesso gli scade il contratto al 2026 a giugno, fino a qualche settimana fa era quasi scontato l'addio, perché le parti non si stanno più vedendo, non si incontrano, quindi evidentemente la Juventus vuole lasciarlo andare via e perderlo quindi a zero, e invece negli ultimi giorni si sta parlando di un possibile appuntamento tra la Juventus e gli agenti, l'entourage del giocatore, sicuramente su spinta di Spalletti. Vedete insomma poi il peso di un allenatore quanto possa essere importante. Spalletti oggi ha parlato anche di, ovviamente di Gasperini, delle cene che facevano, poi ha detto Gasperini, l'ha definito Spalletti, bisognerebbe fare un collage di tutte le battute quando gliel'hanno chiesto, ha detto Gasperini ormai è un Gasp, un brand Gasp, cioè perché lui dice che lui ha creato proprio una tipologia di gioco alla quale si stanno ispirando tanti allenatori e tanti suoi ex calciatori. Per esempio uno è Palladino, per esempio anche Juric, con risultati ovviamente non esaltanti, perché poi ci vuole anche carisma, ci vuole una caratteristica gestionale dei calciatori, e quindi voglio proprio vedere domani sera come se la giocheranno entrambi gli allenatori. Lui dice devi stare attento perché con questa marcatura uomo loro ti viene dietro fino a sotto casa, ha estremizzato il concetto, no? E queste sono delle sfide importanti. Poi a livello di centravanti loro non so se farà giocare Ferguson, poi chiederemo a Fabrizio, Aspri, vedremo. E la Juventus che per esempio invece non ha Vlahovic, ci sono i due centravanti che potrebbero essere titolari, Vlahovic sicuro, Dobbing forse, e sono out entrambi, anche questa è una similitudine, quindi c'è l'incertezza del centravanti. Sia nella Juventus c'è questo ballottaggio di Vido Pendà, forse in vantaggio Pendà, staremo a vedere, dall'altra parte chissà, potrebbe pure giocare senza centravanti. Non sono tante sfide nella sfida, e soprattutto diciamo che per la prima volta dopo tanti anni mi sento di dire che la Juve non parta favorita rispetto alla Roma, cioè storicamente almeno a Torino non c'era nemmeno il bisogno di dire, se andavate a vedere le quote, no, negli anni passati Juventus-Roma la vittoria della Juventus era quotata bassa, adesso non so quanto sia quotata, sicuramente non tantissimo dopo la vittoria di Bologna, ma la Roma, ragazzi, io mi sento di dire possiamo quasi dirlo, quasi, parte quasi da favorita, anche perché vi ricordo che ha fatto molto bene in trasferta, in forma, una squadra come disse Guardiola, quando giochi contro le squadre di Gasperini è come se tu andassi al dentista, sicuramente passi guai, cioè sicuramente hai dei dolori, non si sa come esci dallo studio medico del dentista. E ha ragione, peraltro sono reduci da due importanti risultati, la Juventus anche è reduce da questo blitz di Bologna, quindi si presume, si prospetta una bella gara sicuramente, quindi mi interessa sapere da voi quale secondo voi appunto la sfida che vi intriga di più, allenatori, due giocatori, due ambiti, due di gioco, no? Il centrocampo, le difese, insomma fatemi sapere, dai, 345 54 25 3 2 4 345 54 20 324, giusto Fede? Sì, non ce lo dimentichiamo, e quindi sarà una partita importante, il big match della giornata direi, no? E nel 2012 la Juventus ha ricordato un 4-0 del 2012, sì me lo ricordo anch'io, tra l'altro una sorta di vendetta, perché ricorderete il 4-0 della Roma quando Totti fece così a Tudor, no? Poi la Juventus si vendicò, per esempio sono tante similitudini, il capello che dalla Roma vinse lo scudetto, poi ne perse un paio secondo me che avrebbe dovuto vincere per la squadra che aveva, e è anche un elemento che accomuna le due squadre, no? Per esempio Capello è convinto che se la Juve dovesse battere la Roma, l'ha detto, rientrerebbe nella lotta per lo scudetto. Io l'abbiamo fatto ieri questo discorso, sinceramente non sono certo. Allora vi volevo dire, parentesi extra Juve, insomma avete visto quello che è accaduto ieri tra Allegri e tutto il Napoli, la panchina del Napoli, in particolare Oriali. Ora Max, come si dice a Roma, sbroccato, e ha detto le parole offensive, l'arbitro non ha segnalato nulla, ma gli 007 della Federcalcio hanno scritto qualcosa. Ora bisognerà capire cosa abbiano scritto. Il Napoli ha fatto tutta una lettera, fuori controllo, offese eccetera, in effetti se sono vere sono state delle offese pesanti, verso Oriali da parte di Allegri, lo ha definito lecca, puntini puntini, eccetera eccetera, staremo a vedere. Ho parlato con il mio amico della Federcalcio, ha detto guarda Mastrandrea, che è il giudice federale che adesso dovrà decidere, intanto ha detto è chiaro io non so cosa abbiano scritto gli inviati tra virgolette della Federcalcio e quindi non lo so, però insomma se è stato pesante, se sono state delle offese reiterate, perché sembra che poi siano continuate anche dopo quando lui è uscito, rischia la squalifica, anche se il giudice sportivo Mastrandrea solitamente cerca sempre di ammorbidire, ha sempre una sorta di, mette sempre delle sentenze, mi ha detto, un po' democristiane, per cercare di, ok sì, penalizzare chi ha colpa ma non eccessivamente, però se gli hanno fatto un referto pesante non è che possa prescindere da quello. Poi gli ho chiesto, ma perché questo poi, attenzione, potrebbe incidere anche sul cammino del Milan in campionato, perché vi spiego, gli ho chiesto ma la squalifica varrebbe per la, in quel caso, Coppa Italia o per il campionato? Ho detto guarda, questa è a discrezione del giudice, proprio del giudice sportivo, se la cosa è grave anche in campionato potrebbe essere diciamo squalificato, sempre che decida per la squalifica, a meno che non se ne esca con una multa. Però mi pare di capire, senza aver letto il referto, ripeto, ho visto le immagini, è stato un po' troppo pesante, staremo a vedere se e quante giornate di squalifica eventualmente subirà. Sarebbe, è comunque un colpo molto pesante per il Milan, e questo nervosismo di Allegri mi fa pensare che hanno dei problemi, ma i problemi li hanno perché ovviamente a lui mancano dei calciatori, al di là dell'attacco, ma ha mancato Gabbia lì dietro, De Winter è stato massacrato da Neres e quindi di conseguenza probabilmente il mercato si dovrà regolare anche dal punto di vista della difesa, oltre del centravanti che non hanno, perché Jimenez, seppur deludente, insomma è stato operato, quindi non c'è, e quindi vi volevo solo aggiornare su questo, staremo a vedere quello che accadrà ai fini della possibile se non probabile squalifica. Ciao Quintiliano, sono Massimo di Roma, sarebbe opportuno sapere nei confronti tra le squadre allenate in passato da Spalletti e quelle di Gasperini che è in vantaggio. Non lo so, però ti posso dire una cosa Massimo, Gasperini invece sicuramente ha vinto tipo tante partite contro la Juve, Gasperini contro la Juve, invece tra di loro francamente non lo so, però giustamente oggi anche a questa domanda Gasperini ha risposto, lo so, sì, io ero allenatore dell'Atalanta, le cose sono cambiate, squadre diverse, giocatori diversi, perché adesso io mi ritrovo la Juve di Spalletti, che è una cosa diversa, e giustamente tu mi chiedi tra Spalletti e Gasperini com'è il, vediamo, magari durante la pausa cerchiamo di trovare questa sorta di bilancio. Allora facciamo così Fede, cominciamo a ascoltare qualche amico, dai.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Oh, Renato.
Probabilmente sono fuori tema, ma volevo semplicemente segnalare che il titolo anche oggi ha chiuso in territorio positivo a 2,81 euro con un incremento percentuale del 7,25. Io sono ancora più convinto che qualcosa si stia muovendo.
Dici? Sotto
traccia, qualcosa bolle in pentola. Ciao.
Grazie, allora ripeto, io non sono esperto di borsa, però so che solitamente quando ci sono questi rialzi, peraltro anche continui e costanti mi pare di capire, no? Giusto Renato? Non lo so perché non seguo la borsa, non so se ci sia qualche movimento, si era detto anche qualche mese fa che forse qualcosa si potesse muovere, non lo so, non so cosa dirti Renato, vai Fede.
Ciao Quinti, Daniel da Tenerife.
Oi Daniel.
E io sto sentendo in giro dei nomi Cristante, Frattesi, ma
lo so.
Addirittura lo sentivo dal buon Balzarini che dice la Juventus sta avanzando, sta preparando l'offerta per Frattesi. Ma dove vogliamo andare noi con questi giocatori, questi mezzi giocatori? Mezzi giocatori saremo sempre una mezza squadra. Spendere poco per giocatori da poco è quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, forse non riusciamo a imparare la lezione.
Daniel, tu come tanti altri, grazie intanto del messaggio, insisti su questa scia, no? Però io ti devo ripetere sempre le stesse cose, intanto storicamente è difficile che a gennaio tu possa prendere un calciatore che ti cambi la squadra, no? Quindi che ti cambi anche forse la vita della stagione, se vogliamo, e quindi già è un punto di partenza. Però proprio un momento storico in cui la Juventus non può permettersi un top. Io non so se sentivo Di Marzio intervistato dal nostro direttore alla festa lì di Sky, e ha detto sono convinto che a giugno la Juventus a centrocampo prenda un giocatore top, forte, non so chi possa essere, però non è semplice. Io vi capisco che Cristante dice, ma come Cristante? Lo so ragazzi, e questo passa al convento, nel senso che non è che la Juventus abbia 80-90 milioni, vai al Newcastle e gli dici, senti, mi dai Tonali? Tra l'altro, a proposito di giocatori, ho letto stamattina che Brozovic non rinnova con la sua squadra araba perché vuole tornare in Europa e chiudere di fatto, credo che abbia 33 anni mi pare, se non ricordo, credo che voglia chiudere la carriera in Europa, cioè in un campionato competitivo. Ora lui guadagna tanti soldi, sapete benissimo che sarebbe l'ideale per Spalletti, o meglio Spalletti lo ha trasformato in modo positivo il regista ai tempi dell'Inter, però credo che la Juventus forse non provi nemmeno, anche perché dovrebbe quasi abbattersi lo stipendio di tutti quelli che vengono dall'Arabia Saudita. Cioè chiunque dovrebbe mettersi in testa, nel caso in cui volesse, ok, quanto guadagni? 20 milioni, te ne posso dare 5, cioè capisci, caro Federico Rossi, che 5 per 4, 20 è un quarto di tutto lo stipendio, quindi sarebbe un'operazione molto difficile, perché mi hai citato il mercato. Højbjerg sarebbe quello attenzionato, però sembra che il Marsiglia, in particolare De Zerbi, voglia tenerlo. Alla fine quale centrocampista si può prendere? Non lo so, perché siamo a gennaio, non è che ci sia tanta disponibilità e di conseguenza nemmeno tanti giocatori top. Ecco, magari servirebbe l'indicazione di qualche talent scout tipo Fratini, il nostro amico Fratini, che ti dice guardate cara Juventus, cari osservatori della Juve, andate a prendere questo calciatore. Cioè, ecco perché è importante nominare un direttore sportivo che di conseguenza si porta una squadra di talent scout, che quindi si possa, come ai vecchi tempi ragazzi, al di là degli algoritmi adesso, che possa osservare, magari scovare dei giocatori quasi sconosciuti, semi sconosciuti, comunque invece poi rendono tanto. Il Vidal, no, sì, aveva fatto bene, però non è che fosse un nome ai tempi, sto parlando, un nome di quelli proprio eclatanti, eppure Vidal era uno dei più forti centrocampisti europei a un certo punto, e fortunatamente lo aveva la Juventus. Tra poco quindi faremo un blitz in casa Roma per capire più o meno se ci vorrà dire un'ipotesi di formazione Fabrizio Aspri, direttore di romanews.eu. Nel frattempo fateci sapere quale sfida nella sfida rispetto alla gara di domani vi intriga di più.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta 340-54-25-3-2-4. Stiamo vivendo la vigilia del match tra la Juventus e la Roma. Fischio d'inizio domani 20:45 Allianz Stadium. Un amico ci chiedeva i precedenti tra Spalletti e Gasp. Allora, con Gasp 16 partite, 8 vinte, 3 perse e 5 pareggiate. No, scusate, 8 vinte, 3 pareggiate e 5 perse, quindi è in vantaggio Sor Spalletti. Però ripeto, rispetto alla Juventus, ma è chiaro che erano altri Juventus, non con Spalletti, ha dei precedenti importanti lo stesso Gasp, che però ha detto insomma questa volta sfido la Juve di Spalletti, che è una cosa diversa dalle altre Juve che ho sfidato quando ero allenatore dell'Atalanta, fermo restando che ho sfidato anche lo stesso Lucianone. Allora, ve l'ho annunciato prima, l'ho fatto anche nello scorso campionato e sono molto contento di riaverlo con noi, il direttore di romanews.eu Fabrizio Aspri. Ciao Fabri.
Ciao Quintiliano, ciao a tutti. Scusate per il sottofondo musicale, ma sono bloccato in un centro commerciale dal quale non riesco ad uscire.
Allora sono solidale con te. visto che in questi giorni stare in un centro commerciale è una sorta di suicidio, è come se domani Spalletti giocasse con il 4-2-3-1 per esempio, no?
Bravo,
no, scherzo, può darsi anche che lo faccia. Allora Fabri, abbiamo visto i convocati, qualcuno spera, sì. Anzi no, io personalmente, dal punto di vista affettivo invece spero che, insomma, speravo che ci fosse Dybala, però ho detto ai radioascoltatori prima, vorrei che non fosse mai contro la mia squadra. Intanto ti chiedo, abbiamo ascoltato i due tecnici, molto simpatico Spalletti perché ha definito il brand Gasp, anche a Roma sta diventando un brand Gasperini?
Sai, sta regalando quel tocco di normalità unita al lavoro che da molto tempo da queste parti, per un motivo o per un altro, non si sentiva, non si assaporava, non si valutava attentamente. Credo che ci sia questa nuova consapevolezza, nel senso, faccio un parallelo che ora farà tremare qualcuno: quando c'era Mourinho c'era tanto fomento, è un vincente, nessuno lo mette in dubbio, la Roma ha vinto qualcosa, sicuramente sì, però c'era tanto fomento, ma un fomento che a volte diventava quasi un boomerang per quelli che magari a livello caratteriale di personalità erano un po' sovraeccitati in certe situazioni e ricorderete i momenti di tensione massima. Con lui, col Gasp, c'è quella tensione, ma è tensione positiva, costruttiva, come se ci sia un percorso da fare insieme che tutti devono onorare al massimo, perché tutti sono sul pezzo, perché tutti possano essere chiamati al momento opportuno per dire la propria. Ecco, questo è il senso del nuovo lavoro di Gasperini, quindi la normalità che piace tanto a questo spogliatoio. Ecco, ti porto un'informazione, non un'opinione, i ragazzi sono molto sereni col Gasp, prima lo erano magari un po' meno con altri allenatori, magari vincevano di più, non lo so, lo capiremo soltanto vivendo e raccontando le gare, però al momento sicuramente questo dal Gasp. E quindi che Dybala giochi o non giochi, che giochi Ferguson o che partano per la Coppa d'Africa Elenawi piuttosto che Indica, conta, ma sanno quelli che sono poi alle spalle in panchino, chiamiamoli rincalzi o come vogliamo, che chiamati al momento opportuno saranno pronti, perché tutti quanti con il Gasp stanno sulla corda in maniera positiva. Ecco, questo è quello che volevo trasmettere come input. È accaduto in parte questo ai tempi di Spalletti. E torniamo all'argomento Juve. Io poi ho un rapporto con Spalletti abbastanza importante.
Anch'io seguivo la Roma in quei tempi, ci siamo conosciuti in quei tempi lì, quindi...
Esatto. Lo Spalletti moment è stato molto bello, sia la Prima Repubblica che
devo
la Seconda
dire la
Repubblica,
verità. Sì.
Con il momento Totti, tutto quello che è successo, insomma, che è stata una patata bollente per il tecnico di Certaldo, però diciamo che domani si affronteranno due grandissimi esponenti del calcio che conta, due che amano questo mestiere e che soprattutto, mi fermo qui, sanno proporre un calcio di livello, cosa che non tutti sanno fare.
Esattamente, io ho fatto un podcast oggi, l'ho definito due o tre più bravi allenatori in circolazione, questo credo che non ci siano, non ci siano dubbi. E conoscendoli entrambi quindi, caro Fabrizio, che gara ti aspetti? Perché... Ti spiego, intanto Bremer ha annunciato la titolarità di Bremer, Spalletti, quindi potrebbe virare a questa difesa a 4, fermo restando lui ha detto dobbiamo anche un po' smetterla con i numeri sui moduli, perché poi bisogna occupare gli spazi e vanno interpretati i moduli, ok. Però al di là di questo, che gara ti aspetti considerando anche le ipotetiche scelte di Gasp, che poi magari se vuoi... Secondo te, quelle che secondo te saranno le scelte, se vuoi puoi dirmele, che gara sarà? E ti chiedo, finisco la domanda, per la prima volta dopo tanti anni io mi sento di dire che la favorita è la Roma. Io non voglio mettere le mani avanti, però la vedo proprio così.
Beh, giocando fuori casa direi che dire favorita forse è un po' troppo, perché la Juve è in una fase in cui deve comunque rimettere a posto,
per carità,
delle cose, no? Quindi oggi le parole spese dal Gasp per la Juve e per Spalletti sono veramente da libro cuore, da libro Harmony, e non perché non le pensi, le pensa veramente. Ecco, questo torna al tema di prima, la normalità di Gasp, perché dirlo a Roma in questo momento storico ancora di più, prima di Juve-Roma, tutto quello che ha detto di Spalletti e della Juventus a un altro l'avrebbero fatta pagare a livello di comportamenti della serie. Non si parla bene della Juve, si parla bene del Spalletti che è andato via in questo modo, tutte queste famose cose che tu conosci avendo vissuto Trigoria quanto me, per cui questo è un altro pezzo importante. Come si giocherà questa gara? Io la vedo la classica gara apertissima, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto del pronti via, attacco io, attacchi tu, non ci sarà uno studio ad aspettare l'altro, ci sarà uno studio ad imporre il proprio gioco, perché queste sono le gare in cui nessuno di due si può fermare, in cui poi ti devi permettere anche il lusso di osare, in cui devi cercare di far capire all'avversario che sei in buona forma, perlomeno a livello mentale, e che devi caricarti per continuare un percorso che comincia a essere importante, in un campionato in cui è tutto ancora possibile, in cui tutti sono gomiti in alta quota, in cui uno smottamento tellurico piccolino provoca inevitabilmente, no, cambiamenti, sì, in corsa. E quindi io mi aspetto una gara in cui la Juve avrà, secondo me, il rispetto della Roma, più di quanto ne abbia avuto in passato, ma rispetto a livello tecnico, tattico, a livello di gioco, perché Gasp, evidentemente l'ho detto anche Spalletti, è un filosofo del calcio di qualità, e quindi sotto questo aspetto merita rispetto. Le scelte sono abbastanza scontate, perché col fatto che Ndicka non c'è e che Mancini non è al top, e speriamo questa sera possa portare notizie buone per lui, che giocherà quasi sicuramente, costringe ancora una volta Gasp a sistemare qualcosa nel pacchetto difensivo, ma la sistemazione si chiama, come sempre, usato sicuro, e in questo caso vuol dire Celik, uno sul quale lui punta sempre, da esterno, da braccetto, ovunque si possa giocare Celik ha un posto, e quindi io penso che la Roma sarà quella con Svilar, giocatore di livello che può fare la differenza anche in gare, soprattutto in gare importanti come queste.
Sta dando diversi punti alla Roma, sia lui che Maignan, lasciamo perdere ieri sera, secondo me sono, sì, i due portieri più forti della Serie A
in assoluto, secondo me, sono d'accordo, al momento sono in pole position. Poi Celik con Mancini, chiaramente Dermoso, che è diventato imprescindibile, cioè, ormai Gasper lo ha eletto anche nello spogliatoio, ci raccontano come l'uomo al quale fare riferimento per i comportamenti dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Quindi insomma Hermoso si è riabilitato completamente agli occhi anche dei tifosi giallorossi, che insomma lo vedevano sì come uno che aveva, come tanti altri, svernato a Roma, no? Invece è tornato dall'esperienza fuori ricaricato e rianimato, da propositi a livello sportivo molto bellicosi. Poi in mediana la coppia non si smonta, Cristante, torniamo all'usato sicuro, con Cone al suo fianco, due che non lasciano spazi a dubbi. Esterni, da una parte ovviamente Wesley torna a fare l'uomo di fascia destra, e Rensch, che bene ha fatto sull'otto mancino al posto di Angeligno, ancora lontano dalla buona condizione fisica, sulla fascia mancina. E poi ovviamente a tre quarti campo balleranno Sule e l'argentino, con Pellegrini che è sicuramente un titolare al 100%, e poi Ferguson a diventare l'uomo che, essendo in ascesa in questo momento, merita la conferma, perché pian piano le misure da attaccante alla Gasp, pian piano, e sottolineo pian piano, le sta prendendo.
Con Dybala pronto ad entrare in corso d'opera.
Esattamente, con Dybala pronto a entrare, anche perché lui oggi in conferenza ha spiegato esattamente questo passaggio,
sì,
una domanda pertinente che immagino ovviamente hai ascoltato, e sulla quale abbiamo riflettuto in molti. Quando lui parla del Dybala da vedere, ci fa capire che evidentemente Dybala, anche secondo me in condizioni migliori rispetto a quelle che attualmente ha, questa gara pronti via non l'avrebbe giocata, avrebbe comunque vissuta inizialmente rimirando i compagni dalla panchina. Tutto sommato in questo momento è anche giusto così. È una situazione, quella dell'attaccante, che sta studiando meticolosamente Gasperini. C'è bisogno di occuparla quell'area, anche se poi lui lascia spazio, e qui torniamo alla conferenza di oggi, all'ipotesi anche del finto 9 in corso d'opera, magari, perché dice sì, va bene, centravanti, corti, guardi la porta, veda la porta, segni gol. A lui serve così, poi che sia alto 1,60, 65 o 95, poco importa, occupi l'aria o meno, poco importa, l'importante è che poi lì davanti dia le diagonali giuste, le profondità adeguate, tutto quello che ne consegue. Quindi Dybala in corso d'opera, Ferguson pronti via, perché è in ascesa, in questo momento cavalcare l'onda mi sembra comunque importante anche per lui.
Mi hai dato un assist, o meglio, mi hai quasi rubato la domanda, perché ti avrei chiesto, ho l'impressione, a prescindere dalle, però l'hai detto tu, però volevo una conferma, dalle condizioni fisiche attuali dello stesso Dybala, che comunque sia nelle gerarchie adesso è dietro agli altri, no Paolino, giusto?
Sì.
Ed è vero che questo lo sta condizionando al punto tale che lui non è proprio felicissimo, addirittura qualcuno parlava di addio a gennaio.
Partenze. Sì, guarda, il discorso delle partenze, essendo fonti abbastanza attendibili, vanno comunque ancora monitorate. Io per gennaio te lo escluderei, le informazioni che mi sono arrivate al 100%, però che Dybala in questo momento sia ovviamente alla ricerca di un domani diverso è indiscutibile, anche perché a Roma ha dato quello che ha potuto dare, per me ha dato molto. Io rimango dell'avviso che quando si vanno a analizzare i numeri 10, perché tale è Dybala, anche se porta il 21, numericamente parlando, quanti gol ha fatto, quanti assist ha fatto, si dimentica che i numeri 10 non vanno giudicati con i numeri soltanto, vanno giudicati con la classe che, con la quale illuminano i momenti in cui scendono in campo. Ha salvato gare con De Rossi, con Mourinho, ha dato una mano importante anche a Ranieri, ha dato una mano importante allo stesso tecnico attuale. Quindi io direi che tutto sommato bisognerebbe avere più rispetto per Dybala, e molti in questo momento non ce l'hanno, e io quotidianamente combatto per,
immagino, perché conosco la piazza, quindi
perché è veramente complicato. Dybala è diventato, è come l'ultimo Totti, no? Quando sentivo le critiche io sinceramente mi sentivo male, poi lo vedevo calciare i rigori e cambiare le partite entrando per pochi minuti, e dicevo il re è ancora vivo, e quindi qualcuno magari tornava in sella e si dimenticava di cosa aveva detto il giorno prima. Però va bene così, il calcio è anche questo, le piazze importanti come la nostra calda è anche, sono anche così, quindi bisogna accettare anche queste conseguenze. Ma Dybala è un 10 e Dybala è l'unico campione che ha la Roma in questo momento, poi lo diventeranno altri, sicuramente sì, lo può diventare Zidar, lo può diventare, ditemi voi, Koné sicuramente in prospettiva, perché no? Però adesso la realtà dice che Dybala è l'unico campione che
ha il leader tecnico,
assolutamente sì. E andare a guardare quanti punti ha fatto, quanti punti ha regalato, quanti passaggi giusti ha azzeccato, quanti gol ha realizzato, quante presenze ha fatto, quanto costa, quanto deve spalmare l'ingaggio, cioè sinceramente mi sembra un po' troppo, quando poi guardando d'intorno quello spogliatoio che io apprezzo e che io amo non trovo altri campioni con la C maiuscola. E quindi io, lo slogan è questo, teniamocelo stretto finché è possibile, poi l'Argentina chiamerà a gran voce, lui andrà via, è la vita, è la conseguenza logica di un excursus, però adesso è qui e per fortuna può ancora darti una mano sotto tutti i punti di vista, anche se entrando non segna il gol, anche se entrando non regala il passaggio folgorante, ma entrando si porta via tre giocatori e molto spesso li manda, come direbbe Adani, a bere al bar, no? Ecco,
con me sfondi una porta aperta. Si sta parlando negli ultimi giorni, Fabrizio, non so se risulti anche a te o meno, di un possibile scambio, che a me sembra un po', non una follia, però sembra strano, perché follia magari no, sul mercato tutto è possibile. Sappiamo, almeno ho saputo, che Gasperini ha, insomma, ha una grande ammirazione per McKennie. Si è addirittura parlato di un possibile scambio con Cristante. Ma come? Cristante è uno dei pretoriani di Gasperini?
Infatti non è... allora, che la prima parte di quello che hai detto è assolutamente attendibile. Lui per McKennie ha un amore, e McKennie è stato vicino a Roma quando lui non c'era su questa panchina, quindi c'è stato quell'annusarsi a vicenda che stava per arrivare quasi a compimento. Ma che possa essere poi eventualmente sul piatto di un'eventuale trattativa messo Cristante, te lo escludo, Quintiliano, categoricamente.
Sembra strano, infatti.
Cioè... al punto che ti vengo a dire che il fatto di essere così eclettico, e parlo di Cristante, gli può essere utile anche in questo momento in cui lì dietro, in assenza di Indica, con qualche problema fisico di Mancini, uno degli esperimenti fatti quest'oggi è stato anche Cristante centrale. Tanto per dirne una.
Pensa alla fiducia che ripone nei confronti di questo calciatore.
Esatto,
che poi...
lo metto dovunque per tamponare emorragie o per cercare in qualche modo di creare soluzioni nuove alla Roma, che magari è un po' in avaria.
Ti dicevo di McKennie perché tra l'altro va in scadenza, fino a qualche settimana fa era quasi scontato il non rinnovo, salvo poi accorgersi che per Spalletti stesso è prezioso, e quindi adesso pare che nei prossimi giorni ci siano dei contatti tra l'entourage di McKennie e la Juventus, però in chiave rinnovo. Quindi anche per Spalletti è diventato un elemento fondamentale. Spesso è vituperato, no, tra i tifosi della Juventus, perché sono abituati ai centrocampisti di una volta. Io insisto e dico, ragazzi, non ci sono più i Vidalli, Pirlo, i Pogba di una volta.
Lo stesso Marchisio.
Marchisio, quindi è inutile che ritorniamo indietro, altrimenti ci facciamo solo, solo del male.
Però
quindi...
McKennie è un trottolino instancabile,
ma lo metti ovunque, Fabrizio, non dice mai di no, lo metti ovunque, questo è un po' il senso del discorso.
È sempre molto propositivo, così insomma voi che lo conoscete meglio di me, io lo vedo in campo propositivo a a mettere il piede ovunque. Cristante è un po' questo, no? Se vogliamo, con diverse
con modalità diverse, diciamo la sostanza è quella.
Esattamente. Quindi sotto quell'aspetto sarebbe un cambio tecnicamente quasi alla pari, però sono due giocatori, può dare molto di più in questo momento McKennie. Non ricordo l'età di McKennie, sicuramente Cristante è più in là con gli anni, quindi sai, è in una fase in cui deve gestire anche il terzo tempo della sua carriera, però per Gaspe è sicuramente insostituibile. E tant'è vero che poi anche l'imporre Elenawi, no? Che comunque sta migliorando, sta salendo di tono, sta prendendo i tempi di gioco giusti del calcio castellignano, non è un titolare ancora e non lo sarà.
Certo. 27 anni McKennie.
27, età buona, buonissima.
Piena maturità. Prima di salutarti e ringraziarti, Fabrizio, volevo farti un'altra domanda. Cioè, se tu fossi Gasperini, cosa temeresti di più della Juve di Spalletti?
Spalletti. Io temerei Spalletti proprio.
La pensiamo allo stesso modo.
Perché conosce bene la Roma, perché conosce bene anche il calcio di Gasp. Io so che Gasp lo ha accolto diverse volte ai tempi in cui Spalletti era in una fase di interregno tra decidere cosa fare del suo futuro e fare qualcosa in cui il presente così un po' a corrente alternata, e si sono visti diverse volte, hanno parlato di calcio, si sono scambiati molte opinioni, anche molti segreti, no? Reciprocamente. Sì. Quindi si conoscono benissimo, e soprattutto Spalletti, per il quale io nutro una stima illimitata, sa come cambiare in corso d'opera le partite anche contro squadre come questa della Roma, che magari sanno cambiare a loro volta pelle, no? Durante l'evento. E quindi Spalletti è molto intelligente, molto bravo, guarda i ciuffi d'erba mentre cammina a bordo campo, ma in realtà in quel momento la cosa va a 2000. E quindi Gasp, io da quello che mi raccontano, con rispetto parlando, teme molto Spalletti e poi la Juve. E questa è un po' la situazione, teme molto Spalletti e poi la Juve, perché lo studio di gare come queste per Spalletti vuol dire maniacalità. Io ho vissuto quegli anni, Quintiliano, veramente a gomito con Spalletti. Ho avuto la fortuna di essere, posso dire, quasi un amico di Spalletti, uno dei pochi che ha avuto accesso a alcune confidenze. Ho visto lo spogliatoio a Trigoria, nel quale erano sistemate tutte le varie i vari incartamenti di ogni tecnico, di ogni giocatore, di ogni schema, qualcosa che veramente nel raccontarlo perderebbe. E quindi mi hanno raccontato che ovviamente il Gasp è consapevole di questa maniacalità, di questa voglia di fare le cose al meglio, e quando c'è di mezzo la Roma, Spalletti si salta ancora di più. E quindi mi aspetto uno studio ancora più elaborato e anche la capacità di cambiare pelle, qualora ce ne fosse bisogno, in corso d'opera. Una Roma con Dybala è una cosa, una Roma senza Dybala è un'altra. Spalletti lo sa e avrà già, secondo me, e lo sa anche Gasp, modificato eventualmente le scelte, qualora ce ne fosse bisogno, con l'argentino senza, perché è una Roma completamente diversa, diventa imprevedibile, anche ingestibile in fase offensiva in maniera adeguata, e quindi bisogna riorganizzare un po' tutto l'assetto.
E io ti dico che l'ha detto anche oggi lui, che anche Spalletti, diciamo, teme Gasperini, lo ammira tantissimo, ha detto guarda che loro ti marcano talmente a uomo che ti vengono a prendere fino a sotto casa se riesci, ha detto Spalletti, l'hai ascoltato, se tu non riesci a controbattere a questo, sei proprio fuori. Quindi sarà se sono molto curioso, tant'è che io l'ho definita sfida nelle sfide, la più suggestiva questa, ovviamente
è vero.
Sono due grandi capoccioni, diciamo così,
due grandi inventori di calcio, che hanno inventato cose, non hanno soltanto fatto il colpo.
Lui l'ha detto, si sono ispirati tanti a Gasperini, tanti ex calciatori, anche qualche altro allenatore, e poi sono anche convinto che ancora sia come diceva Guardiola, quando giochi contro le squadre di Gasperini, bene o male è come andare al dentista. Secondo me ancora è così, è così ancora, Fabrizio,
è vero.
Se non anzi, sei sul pezzo, rischi proprio.
Anzi, come il buon vino, noto che sta migliorando, perché poi a Roma non è che c'era proprio esattamente il caviale per fare una buona, un buon pranzo, eh? Bisognava sistemare al meglio quella pietanza sul tavolo, e lui la sta sistemando un po' alla volta. Non ha tutto quello che serve per essere Gasperini, non ce l'ha, diciamolo francamente. Un po' sì, il centravanti, certo, un po' Dobby che si è infortunato, un po' di palla corrente alternata, il Pellegrini nel quale non credere inizialmente perché è in partenza, perché deve andare alla West Ham, e poi dire tutto sommato, e questo vuol dire essere intelligenti, questo numero 7 ex capitano mi può servire perché ha qualità, e perché se lo rendo più forte fisicamente, se lo atletizzo, può diventare un bravissimo giocatore atletizzato alla Gasperini. Quindi sì, questo vuol dire capire che quando si commette un errore iniziale di valutazione, perché magari altri si spingono in quella direzione a fare scelte un po' affrettate, c'è sempre il modo, la maniera, il tempo per poter virare, tornare indietro e rivalutare alcune situazioni. Lo ha fatto con Pellegrini, ma lo può fare con tanti altri giocatori, rivalutandoli, riabilitandoli. Hermosa è un esempio agli occhi di chi magari l'aveva già per bolliti, bocciati o cose,
Certo. Guarda, due messaggi che sostanzialmente riprendono quello che hai detto. Dice bene Fabrizio Aspri, Dybala ci mette un cuore enorme, l'unico campione nella Roma. Se penso a come è stato trattato alla Juve, anzi cacciato, grazie al signore arriva bene, mi viene un nervoso. Buonasera Quintiliano, domani Gasperini verrà a Torino per vincere, vorrei vedere, un abbraccio, grazie Terry. Quindi ti cita anche a te sostanzialmente, grazie, Fabrizio, grazie. Così come Marco, e poi ti saluto veramente, sì. Mi fa piacere che il termine filosofo non sia usato in senso negativo, e per me non è mai vero. Usato in senso negativo, Marco,
no, assolutamente, ci vuole Marco, ha ragione, ci vuole anche un po' di filosofia nel calcio, e penso che sia quella del Gasperi sia quella di Spalletti siano comunque delle filosofie,
eh sì, perché poi loro fanno calcio,
sì. Ed è, domani sarà bello viverla, raccontarla, emozionarci, speriamo col calcio bello che ci potranno regalare, speriamo che il nervosismo, la tensione emotiva, il pathos non rovini parte di quello che loro sono in grado di farci.
Fabrizio, siamo stati un po' lunghi, ti avevo promesso poco tempo. Scusa, però sì.
No,
ma io dico per te più che altro,
no,
che
no,
sei
io mi sono
lì.
Messo qui accanto all'albero di Natale,
no, speriamo che no.
E sembro Babbo Natale versione cronista,
ecco. Grazie mille Fabri. Ciao, grazie mille, bocca, e se non ci sentiamo prima, buone feste, però forse
buone
ci sentiamo
feste
prima.
E buon Natale a tutti voi,
grazie, un abbraccio, grazie a Fabrizio Aspi, grazie direttore di romanews.eu. ha ragione. Io per esempio vedo che Gasperini può fare a meno di Dybala, ma ragazzi, io vorrei che non vorrei mai averlo contro Dybala, soprattutto domani sera, perché potrebbe anche essere l'ultima sfida contro la Juventus di Dybala, perché veramente si parla di un ritorno, c'è il ritorno, la gara di ritorno, però si parla di un ritorno in Argentina, perché sta vedendo che non trova molto spazio con Gasp, che ha delle gerarchie definite, al momento le gerarchie di Gasperini lo vedono un po' dietro rispetto agli altri, rispetto anche allo stesso Sule. Siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione, tra poco ovviamente Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Bella chiacchierata con Fabrizio, veramente, a parte che è un bravo giornalista, ma io quando vi dico di Spalletti non ve lo dico perché, seguendo la Roma, Spalletti è così, se riesce ad avere del tempo, gli prendono qualche calciatore, ricordatevi queste parole, caro Federico Rossi, ci toglieremo tante soddisfazioni, perché è veramente uno dei più bravi, ma anche Gasperini è uno dei più bravi, anzi mi ha sorpreso molto il fatto che Gasperini, io pensavo che a Roma, no? Lui è un po' fumito, invece alla fine piano piano, vero che le cose quando vanno bene è tutto diverso, e quindi così. Allora, lui la domanda non gliela faccio, perché chi vive a Fregene, e quindi presumo che mangi spesso il primo con il pesce, però non credo che lui metta il parmigiano, per esempio, negli spaghetti alle vongole, credo. Proviamo a chiederglielo, dai. Stefano Discreti.
Buonasera a tutti. No, assolutamente no. Si capisce che David non è la nostra cultura, perché sullo spaghetto alle vongole mettere il parmigiano è da cazziata,
sì,
dai. Diciamo,
però,
da
caro, tu consideri... ma anche tu sei caduto nel tranello. Guarda che quella è una ironia, risposta di classe di Spalletti. Perché tu lo sai, sono uscite delle voci secondo cui
sono uscite tutte queste voci.
I senatori, che poi senatori, definire senatori con tutto rispetto di chi c'è adesso, dice vogliono emarginare David. Boh, ma a me sembra un po' strano, però per carità, oh, io non alzo le mani perché tutto è possibile. E lui direttamente, senza gli facesse la domanda specifica, guarda, glielo dico, sì, hanno fatto bene perché qualcuno ci ha creduto, ah, allora mi hanno scritto sul posto, hanno fatto bene perché, ma puoi mettere il parmigiano, voglia spiegare che
era... aspetta, io posso dire una cosa, ma adesso a parte l'ironia e tutto quanto, non mi stupirei, non a caso, tu ricorderai bene quest'estate quando c'era il mondiale per club, che McKennie e Weah criticarono la cucina italiana perché dissero che è poco complicata rispetto, cioè che è poco diciamo sofisticata rispetto all'americana, quindi
lo disse
essendo
McKennie.
Anche lui diciamo no dico essendo anche lui comunque di estrazione nordamericana, mi aspetto sempre che magari dice a me la pasta che vongole mi piace col ketchup, cioè non è che mi stupirei se tirasse fuori una questione di questo tipo, quindi io personalmente non amo, proprio per chiudere poi il discorso, la battuta, non amo mai il parmigiano su quel tipo di pasta in cui deve risaltare qualcosa, cioè non lo amo, ad esempio non lo amo nella pasta con i funghi porcini, non l'amo nella pasta con le vongole, cioè dove voglio proprio sentire il sapore, mi piace magari pure parmigiano col pomodoro, una cosa così semplice, ma altrimenti no. Altrimenti assolutamente no. Però,
allora, chiusa questa parentesi gastronomica.
Però sembra una lezione di cucina.
Esatto, chiusa questa parentesi gastronomica. Caro Stefano Discredi, come la vedi la gara di domani? Onestamente, dai.
La vedo che tanto c'è da dire che...
gioca Bremer titolare, scusami, gioca Bremer titolare intanto.
Sì, questo l'ha detto. Sappiamo che ci sono due novità grandissime rispetto. Una è Bremer titolare e l'altro è il ritorno tra i convocati.
Sono molto contento, Stefano.
Che siamo tutti veramente contenti, ma veramente è una notizia clamorosa. Io a volte poi mi viene da sorridere, tu dici sempre cerca delle storie, ma immaginatevi un Milik che entra a 10 minuti dalla fine.
Però
che segna un
Stefano, ti posso dire, non ci scherziamo su Milik, ti dico solo questo. Perché...
No, lo so benissimo.
È meglio non scherzarci.
No, però dico, sarebbe veramente fantastico, sarebbe una storia al lieto fine, un ingresso e tutto il resto, quindi è proprio questa la cosa. Detto ciò, è una partita complicata, anche perché come abbiamo visto ieri sera, e vedremo questa sera chi se la vorrà vedere, chiaramente le altre squadre, diciamo, tolta la Roma, le altre quattro squadre che contendono i posti centrali stanno tutti a giocarsi la Supercoppa, e quindi questo turno saranno ferme, e toccherà alla Juventus cercare di approfittarne. In che modo? C'è la partita contro la Roma, è una partita decisiva da questo punto di vista, perché poi la Juventus avrà un ciclo di partite che non ti regala niente nessuno, ma 5 partite che sulla carta sono 5 partite con la parte bassa della classifica, tolto il Sassuolo che sta facendo benissimo anche da un punto di vista di gioco, però è comunque una neoproposta. Tu hai in sequenza Pisa, Cremonese, Udinese, Sassuolo e Cagliari, cioè potenzialmente una squadra che gioca, che entra in condizione mentale, fisica e tutto quanto, potrebbe fare un filotto, ma adesso non è che noi tocchiamo ferro e tutto il resto. E se tu questo filotto ci arrivi dopo che hai battuto la Roma, sei a un punto dalla Roma, veramente dopo secondo me metti paura anche a quelle che stanno davanti. Cosa contraria purtroppo. Immaginati a livello proprio mentale che cosa vorrebbe dire domani perdere contro la Roma.
No, per carità.
Sarebbe veramente una cosa clamorosa, perché tu passeresti il Natale a 7 punti dal quarto posto e a 7, 8, 9, 10 punti, cioè 9 punti dal primo posto.
No, lascia sto, non ci pensare, guarda.
Con quelle che devono pure recuperare una partita, ti darebbe una mazzata psicologica. Quindi allora, la prima cosa fondamentale domani è sicuramente non perdere. Però domani non firmo per pareggio.
No, bisogna vincere, Stefano.
Domani bisogna vincere, perché per assurdo una vittoria domani ti riporta a un punto dal quarto posto, accorci la classifica verso tutte le altre posizioni. Poi uno dirà sempre, ma loro devono recuperare una partita, ma intanto la giocherebbero con la pressione che la Juve si è avvicinata e con un filotto di partite in cui la Juve veramente può dire la sua. E quindi ti dico che domani è forse domani è la partita più decisiva in assoluto di questa prima parte di stagione della Juventus.
Sì, perché innesca tutto un meccanismo di cui hai parlato tu. Nel frattempo l'Inter è in vantaggio 1-0, caro Stefano Discreti. Allora, Cristante e McKennie giocano con tutti gli allenatori, perché tanto Roma come Juve negli ultimi anni hanno avuto centrocampisti di bassissimo livello. Però Daniel, non è che è proprio matematica questa, cioè nel senso che sì, centrocampisti di bassissimo livello, magari 2-3 li può avere di bassissimo livello, però il fatto che per me anche la funzionalità è importante di alcuni calciatori. Ti volevo chiedere, Stefano, cosa ti è rimasto impresso, a parte questa battuta sugli spaghetti, sul parmigiano, gli spaghetti, una cosa che ti è rimasta impressa della conferenza di Luciano?
Ma sicuramente intanto gli elogi che ha voluto porgere all'allenatore dall'altra parte, no? Quindi sicuramente ha voluto esaltare Gasperini, e poi una serenità rispetto allo Spalletti che abbiamo visto, diciamo, 2 settimane fa circa, 15 giorni fa, che lo vedevamo comunque che cercava la battuta ma con un volto più cupo. Lo vedo un po' più rilassato, secondo me lui si sta integrando bene, e questa vittoria, aver riaddrizzato la situazione in Champions League e questa vittoria col Bologna, potrebbe essere veramente la svolta della stagione della Juventus, a cui bisogna dare ovviamente seguito, perché ti ripeto, a parte il fatto di essere l'ex allenatore della Roma, per noi sarebbe veramente un incubo passare un Natale con un risultato negativo contro la Roma, quindi cioè proprio no. Ti dico, vincendo invece questa partita, io ti dico che Spalletti ha proprio raddrizzato la stagione. Poi dopo quello che succederà nel prosieguo lo andremo a vedere, ma se batti domani sera la Roma, tu sei rientrato a tutti gli effetti, ma non per il quarto posto, sei rientrato a tutti gli effetti per lottare fino alla fine.
Ma quindi la vedi come Capello, tu? Capello la pensa così?
Domani, secondo me, la Juve può ambire al quarto, al terzo, al secondo e anche al primo, cioè a tutti. Poi il resto della stagione ci dirà qualcosa.
Vabbè, certo.
Però ti dico, con una vittoria domani, cioè avendo riaddrizzato in Champions League, 2 partite consecutive, Bologna e Roma, 2 avversari che le batti, secondo me tutte le altre comincerebbero a dire oddio, ma lo sai che la Juve secondo me non è rientrata solo del quarto posto, guardiamoci intorno, anche perché ti ripeto, poi, perché andiamo a vedere il bicchiere mezzo pieno sempre, no, in generale, cioè non è che il Napoli stia facendo questa stagione pazzesca,
no, nessuno, non c'è Milan, un padrone, non c'è un padrone assoluto
il Milan, quando non gioca Leao, quando comunque sia Pulisic sta male, non ha nessuno che segna, tutto il resto. L'Inter stesso è sicuramente la migliore squadra come rosa, però ha un allenatore che sta pagando chiaramente il problema dell'esperienza, quindi non c'è un padrone. Le squadre che stanno prima hanno già perso 4 partite, a volte c'è sfiorando, quindi alla fine ci troviamo, di solito hanno già perso quelle che normalmente una squadra che vince lo scudetto in Italia le perde dopo 38 giornate, se ne perde. Quindi è una stagione così diversa rispetto alle altre che se piazzi un filotto qui riscrivi proprio la classifica.
Ciao Quintiliano, sacrilegio il formaggio, il parmigiano pecorino sulla pasta asciutta con vongole o cozzo, qualsiasi tipo di pesce. Angelo, che poi aggiunge, come chi beve il vino rosso con il pesce. Vabbè, dai, insomma, io pensavo che avessero capito che fosse una battuta di Spalletti per chiudere quell'argomento lì, invece l'hanno presa seriamente, capito Stefano, tanti radioascoltatori.
Vabbè, certo.
Ciao, oggi ho ascoltato la conferenza stampa di Spalletti, pensavo che credo che ci fosse Camillo, Vittorio, credo ci fosse. Cristante e McKennie giocano con tutti gli allenatori perché tanto Roma come Juve negli ultimi anni, questo l'abbiamo letto, hanno centrocampisti di bassissimo livello. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia, stiamo fermendo perché arrivi presto l'una di stanotte e partire direzione Torino, Allianz Stadium, curva sud. Sento che c'è la svolta e che si parte con un pullman che si chiama Speranza e oltre, io ci credo, al quarto posto e oltre il Diz sarà decisivo. Facile indicare il Diz, Stefano, come uomo possibilmente decisivo?
Beh, è chiaro, indicare il Diz è come scommettere sulla macchina più veloce, no? È ovvio, io punto sempre sul mio cavallo di battaglia, io punto sempre su Conceição, anche perché lui ha detto che gli manca un po' il gol.
Anche alla Juve, quindi gli manca qualche gol suo.
Appunto, quindi io vorrei puntare su Conceição, anche perché se andiamo a ricordare, come abbiamo ricordato martedì, il 1-0 che la Juventus ha piazzato negli ultimi anni con la Roma giocando a dicembre, tolto diciamo l'anno in cui segnò Higuain, abbiamo sempre, diciamo, il marcatore è arrivato sempre da Benatia, da Rabiot, quindi da giocatori che magari non ti aspettavi, magari da un centrocampista, da un difensore, vero, sì. quindi magari io se ti devo fare un nome troppo facile puntare su Vittis, io dico con Cesao.
Sì, allora ci ha scritto un amico, gli ho risposto, a Massimo di Roma, voleva sapere tra le sfide tra Spalletti e Gasperini chi fosse in vantaggio. È Spalletti 8, 5 di vittorie, 5 Gasp e 3 pareggi, se non ricordo male i numeri, ma credo che siano questi, però poi ci sono anche situazioni e situazioni. L'unica cosa certa è che Gasp invece con la Juve ha una buona, un buon bilancio, però dipende sempre da che Juve, da che Juve fosse quella che hai sfidato prima di incontrare quella di Spalletti. Pensa che poco fa ho avuto Fabrizio Aspri, no? Intanto mi ha detto che Dybala non partirà a titolare secondo lui, anche se stesse bene, perché nelle gerarchie adesso come adesso non è davanti agli altri. E poi gli ho chiesto: se tu fossi Gasperini chi temeresti? Io temerei Spalletti, ha detto. Temerei Spalletti perché comunque è lui che può cambiare in corso d'opera, eccetera eccetera, così come Stefano io temo Gasp, e se dovesse entrare Dybala, Dybala. Tu invece della Roma chi temi sinceramente?
Se c'è da dire una cosa è che la Roma ha dimostrato allo stesso modo un po' della Juventus, ancora di più forse, di non avere, ovviamente nel momento in cui ti viene a mancare la figura del bomber, no? Quindi di Dobrovic, di Ferguson, Dybala infortunato. Chiaramente se c'è un giocatore che a livello tecnico che dovessi temo di più è Sulé, in questo momento è quel giocatore di più. Però se dovessi proprio dirti chi spaventa di più, secondo me il giocatore che più di tutti sta colpendo in questo momento è chiaramente Wesley, che è a destra, perché è la zona un po' più problematica della Juventus, quella fascia da parte della sinistra. Sono le zone da dove abbiamo subito col Napoli, col Bologna, poi anche vincendo col Bologna, però comunque le occasioni del Bologna sono andate sempre da quella parte. E quindi, vedendo quello che ha fatto Wesley nelle ultime partite, gol decisivi e comunque sia giocate, potrei dire che Wesley è il giocatore che io temerei di più. Dall'altra parte, ovviamente, se mi devi dire, se dovessi scegliere il giocatore che secondo me sarà il migliore della Roma, io ti dico Svilar, e spero di no perché spero che faccia qualche papera, quindi ovviamente.
Esatto.
Per rendimento è chiaramente il giocatore più forte della Roma quest'anno, Svilar.
Tra l'altro
tolto dopo Maignan,
sì, lui e Maignan sono i due più forti, stanno portando dei punti alle loro squadre, questo ahimè è vero. Vai Fede, mandiamo qualche amico da casa, dai.
Eccomi quinto, Michele da Casali.
Ciao Michele.
La vera notizia nella conferenza stampa di Spalletti è Milik tra i convocati.
Sì.
Adesso, a parte gli scherzi, comunque è una bella notizia, sono contento per lui. Se riuscirà a recuperare una condizione tale da tornare utile, ben venga. E invece andiamo alla vera notizia, poi quella del campo. Bremer titolare. Titolare, e quindi ti chiedo se è il caso di azzardare, se consideri che sia un azzardo fare la difesa a 4 nella gara di domani.
Non credo.
Perché ricordo che gli azzardi tattici poi ci hanno portato la sconfitta di Napoli per ammissione dello stesso Spalletti. Quindi azzardare con la difesa a 4 per la partita di domani, oppure tenere Bremer e mantenere l'assetto difesa di Bologna, ecco. Un abbraccio.
Bella domanda, grazie Michele. No, la giro a Stefano, anche se però Spalletti aveva già spiegato che l'ipotetico passaggio a 4 sarebbe stato legato alla presenza di Bremer. Ora, caro Stefano, io non so se nel caso in cui lo decidesse sarebbe un azzardo giocare a 4, no? Tu che ne pensi?
Ma io penso che...
Per domani, Stefano, non in generale, per domani,
No, dico che con l'assenza di Cop Miners e quindi il rientro di Bremer, cioè comunque sei corto, Rugani non si sa ancora, capito, cioè l'ha detto pure che non lo vede ancora, cioè Gatti
sì. Fuori.
Cioè stare a 4 in questo momento vorrebbe dire giocare con Bremer, chiaramente, cioè scontata sarebbe Kalulu a destra, Bremer, Kelly e Cambiaso, cioè non avresti più nemmeno alternative, non avresti nulla. Ci potrebbe anche stare, anche perché la Roma, tra virgolette, gioca senza punta, gioca un falso 9, quindi alla fine c'è, cioè, pure Ferguson, che comunque non è questo. Però non sai come sta Bremer. Se Bremer tu c'ha 60 minuti nelle gambe, che fai?
Sì, passi infatti
a 4, dopo esce Bremer, con chi metti a 4?
Sì, cioè, sì, infatti a 4,
cioè fai il cambio in queste, in una partita decisiva come quella per la Roma, e non sai se Bremer dura 90 minuti. Perché se io avessi la certezza che Bremer mi dura 90 minuti, ma anche lo stesso Gabal mi dura 90 minuti, perché anche lo stesso Gabal può giocare nei centrali, no? Volendo, no?
Sì,
però
sì.
Due mancini lui ha già detto che non li vuole, quindi lui non potrebbe mai giocare Kelly e Gabal come due centrali, mentre in una potenziale difesa a tre potrebbe giocare con Kelly centrale, Gabal a sinistra e Caruso, no? Io non la vedo a 4 con la Juve, a meno che non ha la certezza che Bremer possa giocare 90 minuti, però ci rivediamo
con
che ci siamo detti martedì.
Sì, sì,
martedì,
sì.
Cioè, nel senso, io su Bremer ci andrei cauto, perché ragazzi,
lui,
non possiamo proprio permetterci di giocarcelo per il resto della stagione. Facciamolo rientrare gradualmente, anche a costo magari di andare in difficoltà in una partita, ma diamogli il tempo di rientrare, perché è il giocatore più importante di questa squadra.
Ah, non
cambia,
c'è
proprio
dubbio.
Cambia il volto della Juve, dai.
Allora, ciao Quintiliano, ciao Stefano, mi sono collegato solo adesso, causa lavoro. Secondo voi giocherà Bremer? Sì, l'ho annunciato Spalletti. Stefano da Roma, e poi Valerio, te la giro a te. Dai Stefano, questa è un po' complicata, perché io poi con i conti vado fuori. Ciao Stefano e Quinti, vi faccio una domanda. Se a giugno la Juve avesse, pensa Stefano, avesse 1 miliardo da spendere, quali giocatori top, insomma, potrebbe comprare? Ma ci sono ancora giocatori forti sul mercato di oggi? Valerio da Pisa. 1 miliardo,
allora,
è tantissimo,
vorrei...
eh.
1 miliardo è tantissimo, e quindi alla fine vorrei dire una cosa, intanto, cioè, rispetto alla nostra puntata, alla trasmissione di martedì, vorrei dire che intanto io martedì, per colpa di Michele Fratini, mi sono andato a vedere Cardiff e Chelsea,
e
il giocatore che ci aveva consigliato a centrocampo, Turnbull, ha messo in grande difficoltà il Chelsea, ha anche segnato, poi il Chelsea ha vinto perché è più forte, ma comunque sia è un giocatore, io ti devo dire che a me piacerebbero molto più dei colpi così, un po' così improvvisi magari, no?
Ma quindi ti è piaciuto Stefano?
Sì, sì.
Dimmi che tipo di gioco. Io, perché poi sai che cosa ha fatto? Tu lo sai, Michele ha insistito, mi ha chiamato, mi ha detto: ti faccio una scheda,
sì.
Ti faccio una scheda perché ti stimo troppo. Queste le do soltanto a dei giornali top. Mi va, a te la voglio. Mi ha fatto una scheda di questo ragazzo e alla fine l'ho messa sul sito. Ho fatto un bel pezzo. Ha detto: ah, grazie, ottimo lavoro, eccetera, eccetera. Che tipo di calciatore è?
Ma diciamo che è un centrocampista che mi è sembrato anche con una buona prestanza fisica e con un buon modo di giocare. Certo, bisognerebbe vederlo in un campionato come quello italiano, però devo dire che è risaltato, sicuramente nel Cardiff è risaltato.
Ma non è un regista però?
Non è un regista, è una mezzala. Però magari non si sa, eventualmente c'è quello che potrebbe essere. Però comunque sia, ti dico, certo, poi se mi dici chi vorresti tu proprio come cosa, io ti direi Rice dell'Arsenal,
vabbè. Centrocampista. Vabbè, 1 miliardo, come... dai, tu sei, ti dicono Stefano Discreti, ti dice come lì, senza guardare gli algoritmi per una volta, hai 1 miliardo a disposizione, mi devi fare la campagna acquisti della Juventus, vai.
Beh, ti dico, Bernardo Silva va a parametro zero, quindi le faccio pure risparmiare.
Vabbè, dai, faccio... mio.
Bernardo Silva, come regista mi prendo Vitigna, così, giusto per andare un po'.
Uno.
una cosa leggera, prendo come regista prendo Vitigna. Come mediano prendo Rice dell'Arsenal, a quel punto, cioè, mi manca solo la scelta. Come attaccante, vediamo un po', visto che Haaland, quanto costa Haaland?
Lascia stare, fuori concorso, dai.
Vabbè, se c'è 1 miliardo, però ce la dovrei fare comunque.
Sì, dico, sì, sì, sì.
Sì, sì. Quindi alla fine, cioè, e comunque sia, sono. Però ti ripeto, sarebbe troppo una cifra così. Secondo me la Juve ha bisogno di prendere 2 o 3 giocatori veramente forti che ti cambiano la squadra. E ti ripeto, anche dei giocatori come Modric, cioè nel senso non giocatori sul viale del trauma, giocatori che hanno magari una certa età. Io ti dico Bernardo Silva perché, come la scorsa estate, secondo me Gundogan sarebbe stato un colpo importante, perché a parametro zero un giocatore con quell'esperienza, io sono convinto che in Italia con i ritmi italiani, sì, anche a 35 anni fa la differenza. Bernardo Silva, che va a scadenza di contratto, secondo me sarebbe un giocatore di un trequartista, un esterno, quello che poi deciderebbe chi dove mettere, sarebbe un giocatore che in Italia farebbe proprio favilla.
E invece, Stefano, quello che ho chiesto ai nostri amici, no, perché io ho fatto il podcast di oggi proprio su loro due, cioè, sai che in ogni classica, no, perché ormai insomma possiamo dirlo, Juve Roma comunque è una classica, anche se magari rispetto a quello degli anni degli scudetti era un po' diverso, però è sempre una classica. Tra le sfide nella sfida di questa partita, io ho scelto quella tra gli allenatori. Tu? C'è una sfida che ti intriga nella sfida stessa?
Bah, ovviamente questa è la partita che non lo nego, soprattutto da ragazzo era per me il derby in assoluto, perché poi alla fine per chi come noi è nato più o meno a cavallo degli anni 70, negli anni 80 la rivalità da Roma-Juve è stata la rivalità in assoluto più forte, a parte il gol di Turone, ma proprio c'è stata una sequenza di scudetti, lo scudetto della Roma, poi la Juventus... C'è comunque sia che fa la finale di Coppa dei Campioni, l'anno dopo la finale di Coppa dei Campioni la fa la Roma, poi l'anno dopo lo rifà la Juventus. Comunque al termine di quel ciclo c'è il campionato 85-86 che si chiude a due giornate dalla fine col famoso Roma-Lecce. Sono stati 5 anni praticamente in cui la rivalità Roma-Lecce e Roma-Juve praticamente è stato primo-secondo posto, quindi è stata una rivalità Platini-Falcao, poi se la possiamo tra virgolette sintetizzare banalmente così, è stata quella rivalità di quegli anni. E tolto quello, poi ovviamente c'è stata la rivalità
puoi mettere la sigla di Bello di Notte, Fede, se vuoi, sta ripercorrendo la storia di Roma Juventus dagli anni 60 in poi.
Ti dico se giocasse la sfida sarebbe tra Dybala e Yıldız, cioè tra il passato, forse l'ultimo vero talento della Juventus da trequartista, tolto Cristiano Ronaldo ovviamente, e la nuova stella, cioè dall'ultimo vero 10 della Juve, Paolo Dybala, al nuovo 10 che fa sognare la Juve. Quindi se giocassi Dybala ti direi che la vera sfida è Dybala, il passato, Yıldız, il futuro.
Vabbè, possiamo metterci anche se è un ruolo un po' diverso. Ragazzi, ti dico una cosa, Stefano, non ha fischiato un rigore al Bologna che io quasi quasi mi tolgo le cuffie e me ne vado, anche se poi Federico Rossi si arrabbia, perché non è possibile. Infatti, l'italiano così, un rigore nettissimo, Stefano. Ah, lo stanno facendo il check, se non glielo danno veramente me ne vado. Intanto andiamo in pubblicità e vediamo se gli danno questo rigore. Esatto, a tra poco.
Fuori di Juve.
È una cosa clamorosa, ragazzi, io non sono né complottista, però non puoi perdere 7 minuti al VAR per un rigore netto che poi ha realizzato il Bologna, quindi 1-1 tra Bologna ed Inter. Tra l'altro aggiungo, cominciano gli interisti perché ha fischiato un fallo giustamente in favore del Bologna e praticamente l'arbitro è stato accerchiato in primis da Barella. Mamma mia, queste cose mi fanno arrabbiare. Sai che ci ha ripensato un po' Ivan Zazzaroni, Stefano, ha detto Yıldız ha fatto progressi incredibili, ha battuta sul giocatorino come lo definì, perché quando c'era Motta lo vedevo sì che grandi possibilità, però non incideva, e quindi la colpa è di Motta, questa è la sintesi. Vabbè, comunque è passata anche questa. Allora a Bernardeschi gli ha fatto il fallo, al nostro Bernardeschi, mannaggia. Buonasera Quintiliano, sfida nella sfida più affascinante è quella tra i due tecnici, le loro idee tattiche. Questa sfida ingloba poi tutte le altre, tra cui quella attesissima tra Yıldız e Sulè. Un saluto e buona serata, Alessio da Follonica. Allora, Vincenzo da Acqua Sparta, non so con chi ce l'abbia, Stefano. Finalmente un po' di giustizia per il tanto vituperato Locatelli, anche da qualche conduttore ospite radio bianconera. Vituperato io no, sicuro Locatelli. Le statistiche smentiscono le chiacchiere di chi capisce poco di calcio. Non so.
Se è stato Federico Rossi, sicuramente.
Che ha condotto la trasmissione Federico quella Rossi. Sera. Ah, ok, perfetto. Oriali si merita Oriali si merita tutte le parolacce del mister Allegri. Era gogliardia come quelle di Lautaro, ci dice Daniel. Secondo me è un po' esagerato Allegri, no, Stefano, ieri sera.
Sì, diciamo che Allegri quando perde le staffe è così,
un
però
caos.
poi alla fine se, ovviamente
No, ha
per il
detto cose
tifoso
di
soprattutto
campo,
della Juve,
insomma.
per il tifoso della Juve comunque diciamo è uno che fa sempre piacere quando fa determinati sfoghi, a meno che non li fa contro la Juve, è comunque uno che sembra sempre stare dalla tua parte, dai.
Sì, questo è vero. Vai, Fede.
Però sono d'accordo con lui, eh. Queste sono cose che telecamere, ma sono cose che dovrebbero rimanere in campo per me.
Vabbè. Vai, Fede.
Ciao, quindi sono Giacomo
Oi,
da Tax.
Giacomo.
Oggi mi è piaciuta tantissimo la conferenza del mister, che comunque, guarda, non era il mio mister, diciamo così, però piano piano lo sto apprezzando molto. E secondo le sue parole, secondo me, mi sa che David non so se giocherà, eh. Tu cosa ne pensi, quindi? In più mi ha fatto morire quando, sempre di David, ha detto non l'hanno più invitato perché ha messo il
Però l'ho
partigiano nelle
spiegato.
bombole. E io è 10 anni che lotto con gli americani qua, lavoro tutti i giorni con gli americani, li sto educando per non mettere il parmigiano nel seafood, comunque tutto quello che è pesce. Mi ha fatto morire. Fino alla fine, quindi.
Grazie Giacomo, due cose. Intanto era una, vi ripeto, siccome circolano queste voci, circolavano secondo cui un gruppo di senatori, poi boh, senatori chiamarli adesso la Juventus un po' così forzato forse, però insomma come se l'avesse lo stesse escludendo. Io boh, non lo so, mi pare un po' strano perché non è che Stefano parliamo di un giocatore che con la testa fa un po' lo scemo, no? Tipo Cassano al Milan che mi dissero appena entrò allo spogliatoio del Milan, lo prese Gattuso, lo mise, lo attaccò al muro e gli disse: oh, qui stai al Milan, non stai a Bari. Cioè uno tranquillo, anzi sta pure faticando a inserirsi, vabbè, comunque. E lui, senza glielo chiedessero, direttamente ha fatto quella battuta: sì, ok, non l'hanno portato a cena perché la prima volta che l'hanno portato l'ha messo il parmigiano sugli spaghetti con le vongole, e quindi giustamente ha detto lui non l'hanno più invitato. E quindi è una battuta. Non so se giocherà Stefano. È un ballottaggio tra lui e Openda.
Ma per quello che abbiamo visto a Bologna, secondo me, se dovesse essere premiata una gerarchia di meritocrazia in questo momento, Openda in quella mezz'ora entrata ha dimostrato di stare più mentalmente e fisicamente in condizioni di David.
Sì,
Quindi,
è vero.
se Spalletti deciderà di seguire un po' quello che ha visto, dovrebbe premiare Openda. È anche vero che se cominci, cioè se David, che praticamente già è stato diciamo surclassato da Vlahovic all'inizio stagione perché lui era il titolare, poi è riesploso Vlahovic ed era passato in secondo piano, con l'infortunio di Vlahovic tu riperdi il posto da titolare questa volta a favore di Openda, magari il ragazzo comincia a entrare in un'ottica di insicurezza e tutto quanto, che ti devo dire però.
Lo so, però Stefano, alla Juventus non puoi vivere di umori rispetto alle scelte o meno della. Cioè devi giocarti il posto e devi meritarti, provare a meritarti il posto, se no significa che tu caratterialmente no, non sei all'altezza. Però hai ragione, se dovesse giocare Openda sarebbe un'altra bocciatura abbastanza pesante, diciamo così. Ciao Quintiliano, in questa partita sarà importante vedere se la Juve avrà una certa continuità o se si sarà sempre con i soliti alti e bassi. Spalletti sta cercando di sistemare la squadra, ma ora spetta ai giocatori fare il proprio dovere. Certo, domani è una partita che ci farà capire l'andazzo della stagione. Alessandro da Taormina. Lo so, Alessandro, secondo me darà delle indicazioni importanti. Ciao zio Quinti, sono Sasà da Lissone, Salavar. Come al solito fanno sempre le vittime napoletani, ancora stiamo aspettando le scuse per le sassate contro il nostro pullman. Un abbraccio, Roccia zio. Quintigliano, perché Stefano, sai che il Napoli ha emesso un comunicato su Allegri lamentandosi molto, tante offese, perché
Sì,
una
no, no.
persona fuori controllo, totalmente fuori controllo l'hanno definita, e quindi
No,
chiede.
loro poi ovviamente hanno detto 33 telecamere non possono non aver visto,
Sì.
chiaramente, però ti ripeto, è una questione di campo, un po' come l'altra volta, purtroppo quando erano state evidenziate quelle brutte offese, diciamo, al giocatore della Roma, no? Quella telecamera l'aveva pizzicato, che offendeva la madre di Hermoso,
Sì,
tutto
sì,
quanto,
sì.
no? Con Folloruscio, il Cagliari. Io credo che se noi andassimo a rivivere il calcio proprio degli anni 60, 70, 80 con le telecamere, se ci fosse un'applicazione che ci permettesse di sentire quello che gli dicevano in quei momenti ai calciatori e tutto quanto, riscriveremmo proprio la storia di tutti quelli che diciamo, ma questo era un signore, poi magari il campo che diceva, cioè, ti ho visto tu muovi, quindi il campo un pochettino è un po' come il Colosseo con i gladiatori, poi finito là, per me se finisce tutto lì, cioè se a fine partita dico tanto per dire, Polonuscio e Hermoso si davano la mano e dicevano ci vediamo a ritorno, va bene, certo, se invece dopo te lo porti anche a...
Allora però pare che Spalletti abbia continuato anche nel tunnel degli spogliatoi, capito Stefano? Perché mi dice oggi il mio amico oggi
è strano perché
esatto
il
mio amico della Federcalcio, della giustizia sportiva della Federcalcio, gliel'ho chiesto, ho detto guarda è chiaro che bisogna vedere cosa hanno scritto gli 007 federali, io questo non lo so cosa hanno scritto, però
no
ma ha detto lui che se
nell'ultima partita della Juve non hanno scritto.
Vabbè, no, stavo dicendo di ieri sera. Però ha detto.
No, dico però nell'ultima partita della Juve.
Se mi fai spiegare, Rocky, Stefano, forse Rocky, ci capiamo. Se no, allora ti stavo dicendo, mi ha detto due cose. Primo, bisogna vedere quello che hanno scritto. Certo, sono delle cose abbastanza gravi. Ma diciamo la punibilità dipende anche dal fatto se siano reiterate o meno le offese, o meno le offese, pare che lo siano. Però mi ha detto il giudice Mastrandrea, questo giudice sportivo è un po' democristiano, cerca sempre di dare una botta al cerchio e uno alla botte. Se ci fosse stato Tosel gli avrebbe dato 3 giornate, te lo assicuro. Adesso c'ho qualche dubbio, staremo a vedere, dai, comunque sono cose loro, non sono nostre. Sì, però può essere condizionante, Stefano, questo per il Milan, ricordatelo questo episodio qui, Te lo dico questa sera, può essere condizionante perché...
Addirittura?
No, nel senso perché è un segno di nervosismo non normale.
Ah, vabbè, certo.
È un segno di nervosismo non normale, perché ad Allegri gli manca l'attaccante, perché ha scoperto anche che la difesa prende troppi gol rispetto al fatto che è una squadra di Allegri, però sono cose...
Dici che non c'entra niente la rivalità con Conte?
Ma no, perché se il peso con Orjali, Stefano... Ma
sì, lo so, però Orjali perché...
Ma non lo so...
Dipende da Conte.
Non lo so, può darsi qualche ruggine, però ha attaccato fortemente Orjali. Vabbè, comunque dai, vai Fede.
Buonasera, Salvo dalla Sicilia.
Salvo.
Io non mi faccio impressionare dalla vittoria di Bologna perché ho visto la partita.
E non ti è piaciuto.
E ho visto quando abbiamo sofferto per portare a casa quell'1-0 risicato. E nonostante loro fossero in 10, quando abbiamo rischiato... Quanto abbiamo rischiato per portare a casa la vittoria. Contro la squadra di Gasperini noi soffriremmo il loro pressing perché non abbiamo pulizia nel palleggio. Quindi già noi sbagliamo i passaggi a 3 metri senza nessuno che ci presta. Figuratevi quando avremo la gente attaccata uno contro uno. Non lo so, la vedo molto male sinceramente.
Vabbè, puoi pure dirlo, perdiamo 3-0 quindi secondo te, no? Questo è, mi pare di capire, contro Bologna sta la migliore partita della Juventus, però riusciamo a criticare un po' di tutto, dai. Allora, Valerio da Pisa, Stefano, dice domani sera una partita importante sarà, se la vinci torniamo a sognare, ma se pareggi oppure la perdi si torna nel baratro, quello che dice Stefano all'inizio, la gara si deciderà a centrocampo. Allora, Massimo da Roma dice, per dire che spero proprio che a breve John Elkann ceda la Juve ad Andrea Agnelli affiancato da Paolo Arduino con i tanti soldi di Tether, le criptovalute intendi, no? Così continuerebbe la presidenza della famiglia Agnelli Doc, che avrebbe a disposizione tantissimi soldi di Tether, oltre ai tanti suoi degli Agnelli, per poter superare le potenzialità economiche di qualunque alta società calcistica nel mondo. Allora io dico questo, non so Tether alla fine, ma io non credo che venda Elkan, però ti dico che la Exor adesso ha una potenza di, adesso ha sempre avuto una potenza di fuoco che potrebbe acquistare tutta la Serie A, questo è il succo del discorso. Ed in più la spinta ricevuta al vero amore verso la Juve, non so cosa sia, ma fa piacere che il termine filosofo non sia più usato in modo negativo. Allora, abbiamo altri messaggi vocali, mi sto preoccupando perché Pierluigi da Roma questa sera non ha dato nessun appellativo a Stefano Discriti.
Vabbè, magari sta una cena aziendale.
Lo so, ma che fai? Non mandi il messaggio, non lo mandi? Ma scherzi. Secondo me da cartellino giallo.
Beh, nemmeno Terry, a meno che non ho sentito, nemmeno
Terry già ha mandato un messaggio, però prima, ed è probabile che ne riceveremo un altro, anche se forse ti sta un po' abbandonando, la vedo così. Vai, Fede.
E questa non sarebbe una bella cosa,
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco,
in relazione a quello che stavi parlando adesso, proprio pochi minuti fa, sul fatto della diatriba tra Oriali e Allegri, io difendo totalmente Allegri. Non credo che Allegri abbia avuto questa reazione così tanto per fare. Molto probabilmente Oriali avrà detto qualcosa. Sappiamo tutti che personaggio è quello, Quindi capisco l'irruenza di Mazza, che forse doveva usare altri toni, però molto probabilmente gli è stato detto qualcosa. Non credo che così Allegri sia impazzito e dice determinate frasi. Molto probabilmente è stato provocato. So. Poi il comunicato della società Napoli, vabbè, è logico, doveva emanare questo tipo di comunicato. Però secondo me non lo so quello che sarà scritto dagli ispettori della Federcalcio in merito alla condotta dell'allenatore del Milan, però valutiamo bene, perché molto probabilmente io l'ho visto piuttosto nervosetto Oriali in questi ultimi tempi, ecco. E poi è un personaggio che non so che cosa ci azzecchi con Antonio Conte, questo personaggio qui non so proprio che cosa c'entra con Antonio Conte o Oriali, non c'entra proprio niente.
Grazie.
Dal giorno alla notte.
Grazie Marco. No, ti dico che se sono vere perché purtroppo hanno scritto il virgolettato, è stato offensivo pesantemente Allegri. Ora non so se gli abbiano detto qualcosa, però è stato molto offensivo. Oriali con Conte c'entra, perché ai tempi della nazionale Oriali era praticamente il capo delegazione azzurro, con quello che è adesso Buffon, e da allora in poi se l'è tenuto come uomo tra virgolette, diciamo così, spogliatoio. Pensate che se la Juve dovesse prendere Conte si porterebbe dietro anche Oriali, vorrei fare due risate. Quindi Stefano Discriti, che tifa per Conte, accetterebbe volentieri anche Oriali, giusto?
Beh, no, avevano detto, se ti ricorderai bene, quando era stata accostata la Juve, che Oriali avrebbe fatto un passo indietro.
Non lo so.
Perché a volte ci stanno anche delle questioni. È chiaro che se fai parte dello staff del tuo allenatore, ok, tutto quello che ti pare, però se il secondo di Spalletti fosse Totti, può dire, tanto per dire, e andassi a Lazio, io non credo che Totti accetterebbe la Lazio. Ci sono Oriali è stata una bandiera dell'Inter, e comunque sia ha vissuto il periodo di Calciopoli, quindi dalla sponda dell'Inter sa benissimo che non potrebbe mai venire alla Juventus, e Conte è intelligente, non se lo porterebbe mai dietro. Poi stacco, tra un anno lo vediamo tutti e due. No, però ti dico questa cosa.
Noi abbiamo Spalletti e quindi di Conte non ci interessa nulla. Ciao Quinti, volevo condividere questo pensiero con te, Stefano, per quanto riguarda una possibile rosa per l'anno prossimo, tenuto conto delle risorse a disposizione e delle occasioni con giocatori in scadenza 2026-2027. Cessioni di Gregorio, Kelly, Locatelli, Joao Mario, Azic, anche il povero Kelly. Fine contratto, Kostic, Vlahovic, acquisti, parametro zero, Maignan, Stones, che sì, Icardi, altri acquisti, Palestra, Fabian Ruiz, scadenza 2027, rinnovi, McKennie, probabile formazione titolare 4-3 con Maignan, Palestra, Stones, Bremer, Cambiaso, Copmenes, Fabian Ruiz e Thuram, con Cesau, il Diz e Icardi. Icardi è veramente al centro. Icardi però non so come stia. Formazione alternativa, Stefano, senti, Perin, Kalulu, Gatti, Rugani, 4-3-3, McKennie, Miretti, che sì, Zegrova, Pendà, David, Davide da Terracina. Boh, non lo so, Stefano, fai tu.
Stiamo dando un po' i numeri.
Stiamo dando i nomi, diciamo così.
Sì, no, ci sono dei giocatori come ad esempio Palestra, che è stato più volte già accostato alla Juventus e anche ad altre squadre, e già si parla di valore di mercato di 30 milioni,
no,
40
no, questo,
milioni.
40.
Devo dire che a me mi ha impressionato, ma come ha impressionato a me, ha impressionato un po'
tanti,
tutti. Nella
partita
Juventus-Cagliari è stato lui che ha riaperto la partita praticamente a favore del Cagliari, l'abbiamo vista, quindi è ovvio che tutto, poi ci sono giocatori che rendono di più, che quelli che rendono di meno. Io ti dico che secondo me alla fine la differenza la fanno quei calciatori che per più anni restano sulla, diciamo, sulla vetta del calcio che conta.
Allora, Valerio da Pisa dice: ciao Stefano e Quinti, vi faccio una domanda. Ah, questo l'avevamo letto. Buonasera DNG. Se, non è Dolce Gabbana, di questi tempi è meglio stare attenti. Se ci saranno innesti in squadra nel mercato di gennaio, spero siano in prestito. La Champions la conquisteremo anche con questa rosa. Il mercato, da non sbagliare, è il prossimo, appunto, dice Alfio. Poi il tuo ammiratore che non sentivo da tanto tempo, Andrea da Mugnano, infatti scrive solo quando ci sei tu. Solo quando ci sei tu, Stefano, dice Kim del Bayern Monaco. Stefano,
beh, Kim del Bayern Monaco sarebbe chiaramente un'operazione da recupero. Sarebbe un'operazione da recupero perché lui, dopo che ha vinto lo scudetto al Napoli, e poi è praticamente sparito. Però sappiamo benissimo chi era l'allenatore del Napoli quando Kim ha fatto una stagione pazzesca: Luciano Spalletti.
E quindi l'ha valorizzato lui, Stefano. Bisogna dirlo questo,
no? Appunto, quindi che ti dico, se Luciano Spalletti dovesse dire, ragazzi, guarda che io Kim me lo riporto ai livelli di Napoli, è un ottimo suggerimento tutta la vita. E quello è il discorso. A volte gli allenatori ci devono mettere, secondo me, la faccia, cioè nel senso, se dicono io prendo questo perché è quel giocatore che mi fa cambiare la squadra, oh ragazzi, c'è poco da dire.
Allora, per cambiare la serata, Stefano Discreti, gli leggo due messaggi di Teresa alias Terry. Il primo: buonasera, un abbraccio, bene di sera. Poi: non contenta, mai abbandonare Stefano, Terry. Qui, ragazzi, Fede, organizziamo un pullman che dobbiamo, non so dove abiti, dove stia, però insomma lo possiamo sempre organizzare. Poi Bruno D'Acunio: ciao Quinti, abbiamo una classe arbitrale della terza categoria. Hai ragione, Bruno D'Acunio. Ma del resto, Bruno, è semplice. Voi vi ricordate quando questo scemo di Quintigliano vi disse: ragazzi, mi risulta, mi hanno detto che dentro l'AIA ci sono delle polveriere, delle guerre interne, non vorrei che alcune direzioni di gara, alcune decisioni, scontri tra VAR, arbitro, dipendessero anche da questo momento difficile dell'AIA. Ed è vero, me l'hanno confermato, perché sono delle correnti anti-Rocchi, delle correnti pro-Rocchi, delle correnti che rivorrebbero, insomma, le classiche correnti. Non ultimo, peraltro, Stefano, tu lo sai, che è stato condannato il presidente dell'AIA per delle questioni legate alla Serie C, quindi stiamo parlando, però hai ragione che sul fatto che siano proprio scadenti. Lorenzo da Roma: io per esempio rispetto il pensiero di Lorenzo, però se è così vuol dire che la Juventus sta a livelli bassi. Se, cioè, nel senso, non sta a livelli bassi. Lui dice: per me Juve Roma sarà sempre la partita. Lorenzo da Roma: per me lo era una volta, adesso non lo è più, perché se è la partita, siamo tipo la Fiorentina che aspetta la Juventus per la partita dell'anno, queste squadre qui. Io la penso così, però rispetto, per carità, il tuo pensiero. Questo l'abbiamo letto. Allegri santo subito, Gino dalla Sardegna: se dovessimo fare un sondaggio, date ragione ad Allegri o a Auriali? Secondo me avremmo 99,99% bulgaro. Stiamo per chiudere, caro Federico Rossi, però leggiamo, ascoltiamo qualche altro audio.
Francesco da Cosenza: Francesco, ascoltato il tuo incipit, ho tratto alcuni spunti, il primo dei quali riguarda la atipicità di questo campionato. Le squadre di vertice perdono, non sono continue, e quindi questa atipicità, secondo me, apre il campo a tantissime ipotesi e opportunità. Abbiamo ancora noi le nostre chance, quindi, da giocare? Io penso di sì, non so tu cosa ne pensi. E soprattutto ti chiedo, all'esito della partita di domenica per noi e della partita loro di lunedì, quale squadra hai visto meglio? Posto che entrambe mi sembrano oggi più che mai predisposte a giocarsela colpo su colpo, quindi io dico a mettere in campo energia e densità.
Se è solo l'ultima partita, entrambe, però il problema è questo, che la Roma forse è già da qualche partita, no Stefano, e in generale durante il percorso, che al di là di alcune diciamo, la Roma non ha mai pareggiato, peraltro, Stefano, come l'Inter.
No, siamo in chiusura, e quindi voglio dire ai nostri radioascoltatori due numeri che mi impressionano in particolare sulla Roma, cioè due statistiche in particolare. E uno è che la Roma non pareggia da un'enormità di tempo, dall'anno scorso, e quindi per la legge dei grandi numeri prima o poi arriverà un pareggio, spero non in questa partita, perché ovviamente io spero di vincere. E la seconda, il secondo dato, che secondo me però è il vero dato su cui noi dobbiamo riflettere, che è un po' quello che è che la Roma di Gasperini in nessuna partita, né in Italia, né in Coppa Italia, né in Europa, ha mai subito più di un gol a partita. Cioè la Roma, tutte le partite che ha perso in questa stagione, le ha perse tutte 1-0. Quindi è questa la cosa che impressiona, cioè la Roma non subisce più di un gol. Che cosa vuol dire questo? Che se per assurdo domani la Roma dovesse segnare un gol, difficilmente poi la Juve riuscirebbe a vincere. Quindi è questa la cosa, cioè fare due gol alla Roma quest'anno è un'impresa. Io su questa cosa vorrei evidenziare. Poi ovviamente, se dobbiamo andare a dire anche la statistica positiva, chiaramente che può far sognare tutti noi tifosi, l'abbiamo già vista martedì. Nelle partite di dicembre, soprattutto quelle pre-natalizie, la Juve ha sempre vinto 1-0 contro la Roma nelle ultime 5 occasioni a dicembre. Quindi cioè, a quel punto dicevo, scusa, nelle ultime 4 occasioni, non c'è 4 senza 5, uno potrebbe dire, no? Basta solo un gol, la Roma ne prende solo uno, a noi ci basta. Se facciamo clean sheet 1-0 e lì metto la firma, Juve-Roma 1-0, ci metto la firma per vincere ancora.
Allora, Stefano, tutto giusto quello che dici sulla Roma, però bisogna sottolineare, per carità, un loro giocatore, quindi, cioè, figuriamoci, però molto è dovuto a Svilar. Guarda che Svilar gli ha dato diversi punti, Stefano. Tu dici, vabbè, il portiere della Roma, però non può parare sempre così, cioè, capisci?
Beh,
Stefano,
sicuro.
Guarda che sì, è fondamentale questa cosa qui.
Svilar, io direi Svilar anche quando una stagione ti si mette in un certo senso, perché quando Cataldi all'ultima azione nel derby tira e Svilar è battuto e prende il palo, quando Ken fa una giocata pazzesca a Firenze, quando ancora Fiorentina non era entrata in piena crisi,
sì, dai che chiudiamo, Stefano, che
fa crollare la traversa. E io la dico, sì, Svilar sì, ma la Roma quest'anno ha anche una, diciamo, una congiunzione astrale abbastanza fortunosa.
Allora,
però vediamo domani, dai.
Allora, siamo giunti al termine, domani c'è la partita, mi raccomando, seguite ovviamente Radio Bianconera, Colpo di Tacco, Stefano, noi ci vediamo martedì, grazie, buon weekend, buona partita, buon tutto, grazie a Federico
Rossi,
grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.